Buongiorno, bentrovate, bentrovati. Questa è Summer Time. Sono le 7:49 di martedì 1 settembre. Bentornati e bentornate da Chiara Manetti, torno in conduzione per questi ultimi giorni, insomma fino a venerdì sarete di nuovo con me. Ad agosto avete sentito la voce di Martina Stefanoni, ieri c'è stato Mattia Guastafierro, oggi dopo la conduzione di luglio torno con la rassegna stampa, gli approfondimenti e le interviste di questo spazio informativo del palinsesto estivo di Radio Popolare. Oggi parliamo degli scenari di guerra internazionali per capire in che fase siamo nel conflitto tra Stati Uniti e Iran attorno allo stretto di Hormuz, una condizione indefinita tra escalation, non escalation, guerra, pace, che attraversa in qualche modo anche l'Italia e vedremo come. Poi parleremo delle morti sul lavoro in questa drammatica estate di caldo, infortuni e decessi di lavoratori e lavoratrici. L'ultimo caso ieri a Piacenza, Pasquale Andriotta, fattorino, corriere di 42 anni, stroncato da un malore proprio all'ultimo giorno di contratto. Poi voltiamo pagina e parliamo di diritti civili. Oggi il Veneto torna a votare sul fine vita. E a partire dalle 9 il microfono aperto, parliamo della stangata del rientro tra il caro carburanti, le bollette dell'energia, i rincari del carrello della spesa e dei libri scolastici. Vi chiedo come sta impattando il rientro sulle vostre tasche, sulla vostra quotidianità. Voi potete iniziare a scrivermi, insomma, come state affrontando questa situazione, poi potrete chiamarmi a partire dalle 9. E come ogni mattina qui a Summer Time partiamo dalla rassegna stampa con le prime pagine dei giornali che trovate oggi in edicola. Oggi i temi sono molti, i temi insomma inseriti nelle prime pagine dei giornali in edicola oggi. Uno di questi è la diatriba Italia-Spagna con cui aprono molti giornali, poi il caso Ranucci, lo stretto di Hormuz, quindi insomma la ripresa o non ripresa del conflitto tra Iran e Stati Uniti, la legge elettorale e il caos intorno a Vannacci. E il legame tra ambiente e pace, un tema di cui in realtà si occupa oggi solo Avvenire, e io parto proprio da qui. Avvenire che titola Fare pace con il pianeta, la necessità e l'urgenza di riconciliarsi con la terra al centro della giornata di preghiera per il creato di oggi, dopo il Nepal 5.000 dispersi, anche gli Stati Uniti scossi dal maltempo, siccità record e piena nel Grand Canyon. Questo articolo in prima pagina, il sommario di questo articolo dice: dalla messa al Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo all'appello lanciato nel messaggio per la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato che si celebra oggi. Leone XIV rilancia con forza il legame tra tutela dell'ambiente, giustizia e pace. La cura della nostra casa comune richiede una conversione del cuore, ricorda il Papa, denunciando il circolo vizioso che unisce guerre, devastazione degli ecosistemi, povertà e nuove tensioni sociali. Mentre in Nepal si aggrava il bilancio dell'alluvione, anche gli Stati Uniti, dove di clima si parla pochissimo, si trovano alle prese con la piena del fiume Colorado in un anno record per la siccità. In questo mondo ferito dai conflitti e dalla crisi climatica, il pontefice invita governi e cittadini a forgiare le spade in vomeri, trasformando ciò che genera distruzione in strumenti di vita e di speranza. Ecco, Avvenire questa mattina è l'unico quotidiano che apre, diciamo, parlando di crisi climatica. Come vi dicevo, un altro tema fondamentale questa mattina è quello che sta accadendo tra Italia e Spagna. Vi leggo il titolo della stampa: Italia-Spagna colpo su colpo, Roma conferma il blocco di Schengen per altri 15 giorni, Madrid risponde con la stessa misura ma Meloni valuta di prolungare il provvedimento fino al Consiglio europeo di ottobre. Passiamo al Domani, anche questo su questo tema: Meloni Sanchez e sfida infinita, lo show su Schengen continua, il governo italiano proroga lo stop di altri 15 giorni, la Spagna replica con un provvedimento identico. La destra cavalca la propaganda sui migranti, ma su 500.000 di controlli solo 31 respingimenti. Poi c'è anche Il Giorno che titola sullo stesso tema: muro tra Italia e Spagna e a Ceuta la polizia spara, l'Italia prolunga di 15 giorni lo stop di Schengen con Madrid, ritorsione immediata, scontri con i migranti dell'exclave spagnola, Sanchez, fake news diffuse da Russia e Israele. E a proposito dei numeri che citava Il Domani, che diceva appunto solo 31 respingimenti, vorrei citarvi il Corriere della Sera che titola Italia e Spagna nuova sfida, Roma stop a Schengen per altri 15 giorni e Madrid prolunga i controlli, ma soprattutto vorrei soffermarmi sulla intervista che trovate a pagina 6 del Corriere della Sera ad Antonio Tajani. Monica Guerzoni scrive: la rivalità con il premier spagnolo non c'entra nulla con la decisione di prolungare il blocco di Schengen. Per il ministro degli esteri e vice premier la questione non è elettorale ma riguarda la sicurezza interna. Il pericolo jihadista non va sottovalutato. Dice Tajani: la ragione è la prevenzione del terrorismo e il contrasto all'immigrazione irregolare. E allora Monica Guerzoni gli chiede: avete numeri preoccupanti? Su 180.000 persone controllate, respinti sono poche decine e pochissimi i marocchini. E Antonio Tajani risponde: durante l'ultimo mese ci sono stati 31 provvedimenti di respingimento alle frontiere marittime e aeroportuali, di cui 8 erano marocchini, 6 sono stati arrestati. Non sono pochi, dice Antonio Tajani. Poi con Monica Guerzoni insomma parlano delle politiche europee. Tajani dice: a volte le politiche europee sono inadeguate. Monica Guerzoni gli chiede: quali politiche? E lui dice: Forza Italia non crede all'Europa dei lacci e lacciuoli. A volte le politiche di economia reale su industria, agricoltura e pesca sono state sbagliate, troppo burocratiche e restrittive legate a una visione ideologica del cambiamento climatico. Monica Guerzoni gli chiede: negate il problema anche dopo un'estate torrida? Mai negato il cambiamento climatico, ma va combattuto in maniera pragmatica, senza fanatismi, rispettando la nostra vocazione commerciale e industriale. L'Unione Europea è in mezzo al guado e deve riformarsi, completare il mercato unico dei capitali e dell'energia, l'unione bancaria e l'armonizzazione fiscale. Monica Guerzoni poi, insomma, vado un po' avanti nell'intervista, chiede a Tajani: non sarà che la battaglia di Trump per indebolire l'Unione Europea sta dando i suoi frutti? E Tajani risponde: non sono gli Stati Uniti che ne decidono le sorti, ma l'Unione Europea deve essere politicamente più forte, deve avere una sua difesa e una sua politica estera incisiva e deve trovare il coraggio di essere protagonista globale. E questo era Antonio Tajani, intervistato da Monica Guerzoni sul Corriere della Sera. Su questo vi leggo anche qualcosa dal manifesto. Dal manifesto che in prima pagina scrive: Meloni rilancia la sfida Sanchez, Roma proroga di 15 giorni lo stop a Schengen. Ma soprattutto volevo citarvi l'articolo di pagina 7 scritto da Luca Tancredi Barone, inviato a Barcellona. Il premier spagnolo accusa le reti dell'ultradestra. Appunto, dicevamo, la Spagna ribatte per reciprocità, continueranno anche i controlli sui viaggiatori italiani. Per quanto riguarda Ceuta, massima collaborazione con il Marocco, altrimenti la crisi si aggraverebbe, mentre Russia e Israele remano contro. Parola di Pedro Sanchez, che in una lunga intervista alla cadena SER ha ripreso in mano l'iniziativa politica, evitando qualsiasi accenno di autocritica in una situazione che ormai sta sfuggendogli dalle mani. Sanchez ha annunciato che oggi verrà approvato un pacchetto record di quasi 170.000.000 di euro a favore di Ceuta e Melilla, che serviranno per la ripresa della città, per i servizi pubblici e per aiutare imprese e lavoratori che abbiano subito conseguenze per la crisi migratoria. Poi ha ribadito che il governo sta ancora indagando su quanto accaduto e che nessuna delle fonti di intelligence aveva avvertito della consistenza della crisi che avremmo sofferto, nonostante nei giorni precedenti la distorsione di una sentenza del Tribunale Supremo, diffusa sui social con delle bufale, dall'internazionale dell'ultradestra, ha affermato, puntando appunto l'indice contro Israele e Russia, che negano. aveva causato l'arrivo a nuoto di un migliaio di persone. Sanchez ha provato così a smorzare la polemica all'interno del governo. Infine l'annuncio sorpresa: il re si recherà a Ceuta quando ce ne saranno le condizioni. Non è cosa da poco, l'ultima volta di un monarca risale al 2007. È un segnale da parte di Pedro Sanchez: Ceuta, come Melilla, è spagnola, piaccia o no, al Marocco. Poi vi volevo rimanere insomma sul manifesto, il cui titolo principale questa mattina è Ristretto. Il manifesto scrive: ma che nucleare o democrazia, ormai la guerra è solo per lo stretto di Hormuz. E a questo che si riferisce il titolo in prima pagina del manifesto: Washington deve garantire i traffici, per Teheran è la linea del Piave e gli attacchi ripartono. Gli Stati Uniti bombardano l'isola di Larak, l'Iran le basi americane in Giordania. Così non finirà mai. E per questo tema ritorno sul Corriere della Sera. Vi segnalo semplicemente a pagina 2 e 3 proprio due articoli che parlano esattamente di questo argomento. Uno è di Greta Privitera, che si intitola «Golfo, si riaccende la guerra, Trump colpiremo duro». Dopo il raid sull'Iraq, la risposta di Teheran sui paesi arabi, il Pentagono valuta una nuova campagna. Ma soprattutto vi segnalo un articolo, diciamo più di analisi, di Guido Olimpio, pagina 3, che si intitola «Attacchi sulle isole, corridoio Hormuz, l'Iran sente la pressione, scorte di statunitensi agli sgoccioli, lo stallo del conflitto sta logorando entrambi i duellanti». E Guido Olimpio ci spiega il perché, a pagina 3 del Corriere della Sera. C'è ancora sul Fatto Quotidiano un interessantissimo articolo a pagina 9 che si intitola «Le raffinerie fanno miliardi gonfiando il prezzo finale, benzina e diesel costano come se il Brent fosse a $200, sono agganciati alla quotazione internazionale, non ai costi reali». Magari ci torniamo più tardi, quando sarà l'ora del nostro microfono aperto. Poi, appunto, come vi dicevo, si parla anche di politica interna. L'unico giornale, diciamo, ad aprire su questo tema è Repubblica, che titola «La legge Vannacci, pronta modifica su misura della riforma elettorale, ballottaggio in caso di due coalizioni oltre il 40%, obiettivo della maggioranza arginare l'ex generale al primo turno e prendersi i suoi voti al secondo». Se ne parla a pagina 2-3 di Repubblica. Insomma, se volete capirne qualcosa di più, vi segnalo questi articoli di Serena Riformato e di Tommaso Ciriaco. E infine volevo anche segnalarvi ovviamente Report. Si parla ancora moltissimo del caso Report sul Fatto Quotidiano. Autogol della RAI, tutto Report sta con Ranucci, pronti a scioperare, la redazione si compatta per salvare il programma. E ci sono anche due reportage molto interessanti dall'Islanda e sul Corriere della Sera, pagina 8, e dalla Groenlandia, a pagina 9 della Stampa. E noi per adesso ci fermiamo qui con la rassegna stampa, ma torniamo tra pochissimo con la prima notizia di oggi.